Molto interessante veramente notare il fatto che la capacità di contaminazione di un'idea fondamentalmente contadina e in qualche modo legate a un ritmo lento potesse contagiare invece l'ambiente urbano, perché lo ricordo, ma poi voglio anche rientrare nel solco del ragionamento specifico sulla clinica. Ma qui, quando affrontiamo un problema generale, è anche importante notare che il processo di sviluppo di questo tipo di spaccatura di movimento ha avuto radici sia da un punto di vista locale, terricolo, agricolo, ma anche intellettuale rivoluzionario in qualche modo. Questo tipo di sintesi ha appunto consentito di uscire dalla campagna, dalla terra marginale di cui dicevamo prima, e arrivare invece all'ambiente urbano. Sono state le mobilitazioni in ambiente urbano a fermare la rappresaglia nei confronti dell'esercito zapatista di Liberazione Nazionale nel 94. Senza le manifestazioni all'UNAM, nel centro di Città del Messico e anche in tanti altri posti in tutto il mondo, probabilmente Zedillo, che penso fosse all'epoca presidente del Messico, avrebbe avuto mano libera nell'esercitare una repressione militare. Questo non è avvenuto proprio per la capacità dello zapatismo di uscire dalla provincia e contagiare i luoghi che erano stati creati dai conquistatori. Quindi è assolutamente fondamentale notarlo. Quello che adesso vorrei capire è poi quello che succede a livello locale, perché queste comunità, come le hai descritte tu, comunque in qualche modo sembrano delle entità che in qualche modo abbiano la possibilità comunque di sopravvivere dignitosamente nel loro ambiente naturale e che quindi tutto sommato perché ribellarsi e soprattutto cosa poter guadagnare attraverso la ribellione e poi anche ancora cosa effettivamente poi si è guadagnato da questa ribellione.
Probabilmente una delle prime grandi rivoluzioni concettuali che il zapatismo il 1 gennaio 1994 presentò al mondo è che rioccupavamo uno spazio urbano per sottolineare il fatto che era l'altra faccia della moneta, quindi che apparteneva anche al nostro mondo rurale. E quindi rompere quella distanza che non esisteva, quella distanza che la conquista obbligò alla popolazione indigena americana e alla formazione di quel concetto di conquista che ancora oggi è il fondamento filosofico dell'Europa centrale, dell'europeità. Uno dei cattivi maestri che a me piace menzionare è Toni Negri. Scrisse una delle analisi politiche degli ultimi anni, che è l'impero, dove si analizza il concetto di alterità che analizzava Michel Foucault. Il concetto di alterità è un concetto fondamentale. La conquista che il 1 gennaio 1994 si distrugge è una conquista intellettuale. Noi conquistiamo l'America per creare un'identità europea. La conquista dell'America permise di creare l'Europa. Quindi sono dei concetti che sono stati sempre relazionati, ma per ritornare alla regionalizzazione e a quello che pensava un contadino prima del gennaio 1994, il lavoro fondamentale è stato un lavoro di formicaio. Sicuramente avrete visto nella vostra esperienza rurale un formicaio, non so se si dice così, non ricordo più
Sì.
bene, il lavoro zapatista fu un lavoro di formiche. E quali erano le cause a spingere quel popolo o il nostro popolo alla ribellione, sono perfettamente rappresentate dalla prima dichiarazione della Selva Lacandona. Noi non chiedevamo più spazi intellettuali, le prime 10 domande hanno la semplicità ma anche l'assurdità della nostra realtà. Si chiedeva pane, si chiedeva educazione, una semplice attenzione in salute, la possibilità di appartenere, di avere un pezzo di terra, la possibilità di riconquistare la dignità. Prima del 1 gennaio del 1994 il 90% della popolazione indigena contadina viveva in latifondi, quindi in grandissimi appezzamenti di terra dove c'era un capo e dove il capo esercitava ancora diritti medievali. E qualsiasi donna indigena che si sposava doveva passare la prima notte con il finchero. Stiamo parlando di un diritto che si esercitava in Europa prima del Rinascimento, nell'alto Medioevo. Qualsiasi uomo indigeno doveva lavorare gratuitamente, qualsiasi uomo indigeno doveva ricevere 50 frustate con catene di metallo sulle spalle davanti all'immagine della Madonna se ringraziava la terra di avergli dato un buon raccolto. Qualsiasi indigeno doveva seppellire i propri figli sulla terra fredda, e non uno, non il secondo, non il terzo, tutti i propri figli. Il 70% dei combattenti guerriglieri che il 1 gennaio del 1994 si alzarono in armi erano donne. Perché? Perché la donna era l'elemento più colpito, più vulnerabile. La donna è la speranza e la dignità dell'umanità. La donna è la madre dei nostri figli, è la sposa dei nostri uomini, è la nonna dei nostri nipoti, è il fulcro, è la società della conquista del latifondio che calpestava e distruggeva qualsiasi possibilità di vita. Non c'era speranza, non c'era vita, non c'era quotidianità, c'era solo dolore e sofferenza. C'era terra, c'era lavoro e c'era schiavitù. Quella vecchia schiavitù che il mondo capitalistico oggi ancora regala ai popoli del mondo con altre ricette e con altre immagini, ma ancora continuiamo a seppellire i nostri figli nella terra fredda, a seppellirli sotto un metro di terra e a salutarli così, con 4-5 palate di terra, vedere il corpo trascendere verso la terra. Quell'immagine è stata l'immagine chiave, penso, che ha spinto le donne zapatiste, le donne indigene, a addestrarsi dall'83 al 94 per 10 anni alle montagne, a rinunciare a qualsiasi piacere quotidiano, a rilegarsi nella montagna più estrema e a dimostrare allo stesso uomo, indigeno, che la donna era donna e che era l'unica possibilità di rivolta. E finisco questo concetto dicendo che i Maya parlano del quinto sole. Per gli amanti dell'archeologia astronomica, il 2012, quindi tra più o meno 12 mesi finisce il mondo, no? Realmente per i Maya si azzerano calendari che matematicamente iniziano 5.000 anni per iniziare il mondo dove gli estrogeni femminili finalmente sostituiscono la banalità della testosterona dell'uomo, no? Viviamo in un mondo di uomini militarizzato e testosteronico. E il 1 gennaio del 1994 quelle piccole donne, forse non più di 1,40 m era la più alta, e facevano fatica ad ascoltare l'ordine di non attaccare, si lanciavano con i propri petti, con il proprio seno verso il piombo nemico per gridare quel grido di libertà che ancora oggi ci emoziona e che fa tremare.